Salmo 30, il Salmo che inizia con ti esalterò Signore perché mi hai risollevato. Allora, il Salmo lo preghiamo sempre a cori alterni, uomini e donne. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore mio, a te ho gridato e mi hai aiutato.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo.
Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite e il pianto, e al mattino la gioia.
Ho detto nella mia cura credenza, mai potrò vacillare.
Nella tua bontà, o Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro. Il tuo volto hai nascosto e lo spavento mi ha preso.
A te grido, Signore. Al Signore chiedo pietà.
Quale guadagno dalla mia morte, dalla mia discesa nella fossa? Potrà ringraziarti la polvere e proclamare la tua fedeltà.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto.
Hai mutato il mio lamento in danza. Mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia.
Perché mi cambi il mio cuore, senza tracere. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Questo Salmo ci parla di una risurrezione, con molta probabilità, è appunto una risurrezione che è stata vissuta in una guarigione da una malattia mortale. E allora di questo ascolteremo stasera nella nostra lettura della continuazione del secondo libro dei Re. E al capitolo 4 ci mancava da leggere ancora due episodi e poi leggeremo il capitolo 5 quasi per intero. Siamo nel ciclo ormai di Eliseo, abbiamo lasciato, no, il suo maestro e adesso seguiamo il discepolo che poi diventa anche maestro.
Dal versetto 38 inizio a leggere. Eliseo tornò a Galgala, nella regione c'era carestia. Mentre i figli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti la pentola grande e cuoci una minestra per i figli dei profeti. Uno di essi andò in campagna per cogliere erbe selvatiche e trovò una specie di vite selvatica. Da essa colse zucche agresti e se ne riempì il mantello. Ritornò e gettò i frutti a pezzi nella pentola della minestra, non sapendo che cosa fossero. Si versò da mangiare agli uomini, che appena assaggiata la minestra gridarono: nella pentola c'è la morte, uomo di Dio. Non ne potevano mangiare. Allora Eliseo ordinò: andate a prendere della farina. Versatala nella pentola, disse: danne da mangiare a questa gente. Non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Abbiamo un altro segno, un altro gesto miracoloso di Eliseo, e come abbiamo visto Eliseo prosegue l'opera del maestro, per tanti aspetti ripercorre le stesse tappe. Il miracolo che ha avuto prima con l'olio richiamava l'episodio che aveva già vissuto Elia, il suo maestro. Rimane un profeta che ripercorre il suo maestro e poi amplia la sua azione, per cui verranno elencati una serie maggiore di miracoli di Eliseo. E rimane una persona del popolo. Anche queste azioni sono tutte azioni abbastanza popolari, per cui è implicato con il popolo. Questo dopo il miracolo che riguarda appunto due donne o due situazioni familiari. L'ultima che abbiamo visto era quella della resurrezione di un figlio, adesso è qualcosa collegato con un gruppo di persone che sono i figli dei profeti, queste congregazioni, questi gruppi che si riunivano insieme attorno a un maestro, erano chiamati in questo modo figli dei profeti. C'è una situazione di carestia. Allora, già questo richiama quello che ha vissuto Elia, anche se in quel caso c'era la siccità che poi determinava tutta una situazione di bisogno. Qui viene solamente detto direttamente la carestia, poteva essere causata o sempre per siccità o per invasione di cavallette o per le guerre, per tanti altri motivi. Una situazione di bisogno. E il segno è molto semplice: c'è questa persona che va a raccogliere in giro per la campagna quello che si può mettere nella pentola e raccoglie qualcosa che non sa che cos'è, lo mette lo stesso. È un'imprudenza. In tempo di fame ti accontenti di tutto, si direbbe. Ecco, allora, dietro questo, al di là del segno immediato, c'è tutto un simbolismo che uno può leggere, no? La capacità anche nel momento del bisogno di poter distinguere, o come il linguaggio ignaziano, discernere, cioè ciò che fa bene, ciò che fa male, ciò che porta alla morte o ciò che dà la vita. E lo corregge, quindi il maestro interviene, in questo caso Eliseo interviene, con un pugno di farina. E tenete conto che
sembra una cosa molto normale, non è un medicinale, ma in tempo di carestia dove la trovi? Allora, ha lo stesso valore di quell'olio di quella vedova che aveva solo poca farina, poco olio, e lo dà da mangiare al profeta in segno di accoglienza. Qui quella ricchezza viene utilizzata per il bene, per aiutare tutti quanti. E con appunto l'intervento del maestro, in questo caso il profeta, che riesce a riportare la vita dove si era sbagliato, dove... E parte tutto da un messaggio: dai da mangiare. Quindi il profeta si preoccupa che il popolo, anche in quella situazione, abbia il cibo. E anche prima, quando c'è il miracolo, dà da mangiare al ragazzo, e continuerà con il miracolo successivo, è orientato a questo e si preoccupa che il popolo, la popolazione, abbia il suo cibo, il suo sostentamento.
Sì, una piccola ancora nota di questo brano, che appunto da una parte si può dire anche non è niente, cioè, di grandemente miracoloso, cioè certamente c'è tutto il significato che Ciro ci diceva della mancanza di farina, del trovare la farina nel tempo di carestia, eccetera, però di per sé no, potrebbe anche essere letto che Eliseo aveva buone capacità anche nell'ambito dell'arte della cucina, no? Da saper poi intervenire come sanno fare soprattutto i cuochi capaci per riaggiustare un piatto andato male, no? Ora non voglio banalizzare, ma se questa mi sembra anche bello che questo brano dice anche una quotidianità in cui la parola di Dio entra, no? E lo vedremo ancora per altri episodi che poi verranno. Eliseo è anche un profeta delle piccole cose, cioè di piccoli gesti quotidiani dove la parola di Dio giunge, dove in qualche modo la vita, no? Senza tanto clamore, come in altri gesti che sia con Elia e che poi anche vedremo con Eliseo vivrà. E un'altra cosa mi sembra il fatto che vediamo che ci sono attorno a lui queste confraternite di profeti, dice anche un carattere diverso da Elia. Ricordate che Elia più volte si era lamentato di essere rimasto solo, no? E mentre tutti sono contro di lui, cioè Elia doveva essere un tipino, no? Cioè un tipo, e Eliseo un altro carattere. È un altro, probabilmente molto più avvicinabile, c'è questa gente che gli sta attorno, questa gente che lui sta con le persone, si preoccupa che il cibo sia buono, che tutti ne abbiano da mangiare, no? Allora, ecco, questa parola di Dio che cade su persone diverse, lasciandole diverse, no? E così un po' già dice qualcosa di quello che sarà poi la dinamica dell'incarnazione, no? Cioè di un Dio che entra nell'umanità valorizzandola, no? Per quella che è, no? E per quella che poi appunto i discepoli del Signore poi saranno nella loro diversità.
E poi leggete in nota, c'è una piccola nota del versetto 39, che sono questi frutti amarissimi, queste zucche sono frutti amarissimi con violento effetto fugativo, quindi non sarebbero morti, ma sarebbe stato un altro tipo di strage. Appunto, il profeta delle piccole cose, anche questo serve. Continuo la lettura. Da Balsa Lisà venne un uomo che portò pane di primizie all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: dallo da mangiare alla gente. Ma il suo servitore disse: come posso mettere questo davanti a 100 persone? Egli replicò: dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore: ne mangeranno e ne faranno avanzare. Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore.
Ah,
ancora un altro segno, miracolo, chiamiamolo pure, che riguarda il cibo, sempre questa preoccupazione perché il popolo abbia il sostentamento, e richiama un segno che ha avuto già il suo maestro Elia, però era riferito a una persona sola, a una donna. Qui invece è riferito a tanta gente, no? Il servo dice 100 persone, quindi un bel gruppo di persone, e con questo segno dove il pane condiviso si moltiplica. Piccole notazioni, è una primizia, quindi c'è questo, lui stare con la gente, come ha detto Franco, e poi c'è questo senso di onore, viene considerato dalla gente, portare la primizia del proprio raccolto era offerta a Dio, all'uomo di Dio. E richiama, giustamente, un episodio che poi ritroviamo nel Vangelo, come la moltiplicazione o condivisione dei pani. Su questo. E non solo le persone vengono soddisfatte, ma ne avanza. E questo per poter non solo dire che quel cibo condiviso aiuta tutti, ma che c'è una generosità che va oltre, no? Che trabocca. Quindi questa rimane la misura di Dio di fronte ai nostri bisogni, qualcosa di traboccante. Bene. E passiamo a un episodio molto più lungo, articolato, e che è la guarigione di Naaman. Lo leggeremo a blocchi e man mano che lo leggiamo facciamo il commento. Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Ma quest'uomo prode era leproso. Ora bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lepra». Naaman andò a riferire al suo signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo, fino qui, anche il 7,
sì.
Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me».
Questi capitoli che stiamo leggendo, il 4 e il 5, sono dei segni che il profeta compirà. Abbiamo visto all'inizio con una vedova, e poi con un figlio, e adesso con uno straniero. Allora è quasi, non totalmente, nel senso che sono le tre categorie dei più poveri, cioè di per sé sono le vedove, gli orfani, quindi non abbiamo un orfano, abbiamo un figlio che viene donato, no? Tutta la vicenda, vi ricordate, della tsunamita, e adesso lo straniero, i più poveri in Israele e non solo. E allora è questo Naaman che proprio povero non è, anzi è un generale dell'esercito del re di Aram. Gli aramei sono, potremmo dire oggi, la terra e la Siria, con Damasco, e quindi un popolo con cui c'erano state già, abbiamo già trovato alcune guerre, no, fra appunto Israele, Giuda contro gli aramei, eccetera, delle popolazioni vicine con cui spesso c'erano contatti e scontri. E lui è un generale, un personaggio autorevole presso il suo signore, stimato perché per suo mezzo il signore aveva concesso la salvezza agli aramei. E quindi, nel senso che c'erano state delle guerre, delle battaglie in cui attraverso la competenza e la guida di quest'uomo gli aramei avevano vinto. Quindi di per sé è un nemico anche fra l'altro di Israele. E la cosa particolare è che però dopo tutta questa introduzione di un uomo di successo, che ha avuto dei successi, che è stimato del suo re, a un certo punto ci dice che questo uomo prode era lebroso. E allora la lepra nella Bibbia, con quelli che di voi abbiamo letto il Levitico si ricorderanno, se non si ricorderanno io lo ricordo adesso, cioè che la lepra nella Bibbia è una malattia un po' particolare, cioè nel senso che ha anche una forte connotazione morale. Poi si parla addirittura anche di lebbra delle mura, cioè non si capisce tanto bene. E ricordate che il lebroso era escluso dal vivere civile, quindi doveva vivere lontano, e una volta che fosse guarito doveva andare dal sacerdote, e il sacerdote doveva controllare l'effettiva guarigione. Ricordate, ci sono gli episodi dei Vangeli, no? In cui Gesù dice va e presentati dal sacerdote, eccetera. Allora, la lepra come qualcosa che divide. Cioè, la figura di quest'uomo è presentato come un uomo di successo, un uomo stimato, che però dietro, no, c'è una parte della sua vita che va a pezzi, e deve essere una parte anche molto nascosta, perché se può continuare a fare il generale, no, e stare alla presenza del suo signore eccetera, significa che magari il suo signore lo sapeva, lo sappiamo dalla narrazione, però gli voleva bene e stava al gioco, cioè di tenerlo segreto, cioè di una vita che va a pezzi. Apparentemente no, apparentemente ha successo, apparentemente eccetera, ma dentro è qualcosa che sta morendo, che si sta dividendo. Ora, Banda e me avevano condotto via una prigioniera, le razzie, attenzione, le vicende del mondo sono vicende violente, vicende di sopraffazione, per cui quello che era successo non era una cosa bella, anzi una donna che era stata rapita, quindi dal suo contesto familiare, ed era diventata, cioè a quel tempo accadevano, anche oggi accadono purtroppo, ma era molto più frequente, e allora era finita al servizio della moglie di Naaman, e lei disse alla padrona: oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è in Samaria. Fra l'altro è interessante, no, che la serva vede quello che altri non vedono, no? Cioè nel senso che non so, davanti ad altri nel mondo del lavoro eccetera, uno cerca di mantenere un'immagine, no? Quando sta a casa sua si rilassa, no? E allora i servi sono quelli che non contano niente, che sono anche disprezzati, eccetera, e allo stesso tempo sono quelli che sanno tutto, no? Cioè se una famiglia, sapete di quelle famiglie che sono le famiglie, no? Cioè nel senso che in parrocchia c'è a un certo punto le famiglie, quelle che fanno i corsi prematrimoniali, che sono sempre bravi, che il parroco dice la famiglia cattolica, eccola. No. E allora queste famiglie che sono il top, se poi hanno dei problemi,
se li va a trovare il parroco, oppure li va a, naturalmente sono lì, eccetera, no? Appena poi esce il parroco, magari lei tira un coltello a lui, non lo so, lui, eccetera, no? Però davanti al parroco, come se viene magari qualcun altro, qualche persona politica importante, qualche persona. Il servo, proprio perché non conta niente, sa tutto. E allora questa è lei che dice, vedete, fra l'altro è interessante perché questa donna esprime che è stata rapita, che è stata strappata alla sua terra, alla sua gente, allo stesso tempo ha una benevolenza per il suo padrone, per la sua padrona, no? E probabilmente quest'uomo e questa donna, Naaman e sua moglie, saranno stati anche dei buoni padroni, no? Cioè, per cui ha una benevolenza dicendo, ecco, se no, il mio signore potesse presentarsi al profeta che è Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra. Allora Naaman andò a riferire al suo signore, la ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così. Vedete, la moglie glielo dice, e in queste situazioni ci si attacca a tutto, bisogna provarle tutte. La morte già è presente in quella casa, no? Per cui allora Naaman va dal suo re, gli dice questo, e il re, vedete, dice: va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele. E notate, questo re gli vuole veramente bene, perché lo conforta nella sua intenzione di andare e gli sta accanto. Cioè, scrivere una lettera ponendo il proprio sigillo era dire giocarsi in tutta, dare peso. Cioè, sapete, una di quelle raccomandazioni forti, no? Cioè, uno dice, raccomandazione di un ministro, ma ancora di più, di, non lo so, di un presidente del consiglio, eccetera, eccetera.
Sì, sì. E immaginate, appunto, pensate al conflitto che vive questa persona, no? Abituata alle logiche del potere, abituato a vincere, e tra l'altro era comandante militare in un periodo dove le guerre erano il mestiere, quindi era abituato veramente ad agire anche con violenza, doversi scoprire debole, e persona che veramente rischiava di essere messa ai margini, con questa malattia che è con questo tipo di malattia che dà il senso proprio della decadenza, di qualcosa che si rovina, no? Tocca la pelle, quindi anche tutto quello che è un'apparenza, un impatto con gli altri. E a questa persona che sente questo bisogno di rimediare, di aggiustare, di guarire, la parola che lo può guarire gli arriva attraverso una serva, che in effetti è stata portata lì per forza. Allora provare a pensare a questa ragazza come l'incarnazione di una parola, cioè lei è la parola che arriva per la mano che la salvezza, ma come è stata seminata. Allora c'è il seminatore che semina, una parte va negli spiriti, una parte va nelle pietre, una parte va anche molto lontano, potremmo dire. Viene la parola presa, rapita e seminata da una parte. E questa persona che si trova a vivere un conflitto tragico nella sua vita si ritrova ad avere una parola. Ora sta a vedere se questa parola fa frutto, cioè se questa persona la accoglie o meno. Ci viene detto anche tutto un passaggio, perché la serva non parla direttamente con lui, parla con la padrona, è la padrona poi che deve fare da mediazione per poter parlare con lui. Ci sarà stata quanta contrattazione, perché fino ad allora forse non ha mai chiesto nulla, ha sempre cercato di tenere questo problema al minimo. Al minimo. E allora basta poi ad andare a interpretarlo. E qui inizia a coinvolgere una persona più potente di lui. Ci sarebbe da chiedersi perché. Poteva avere forse i mezzi già per andare, ha bisogno di un salvacondotto perché deve andare in territorio nemico? Oppure perché lo deve far diventare un caso di Stato? Oppure perché continua a ragionare secondo le logiche che ha sempre fatto? Per cui c'è il coinvolgimento del re e il re ragiona da re, per cui scrive una lettera secondo il suo stile.
Quindi Naman parte, notate il prendendo 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Non saprei immediatamente quantizzare in euro quanto questo vale, ma credo che sia una fortuna. Beh, naturalmente sapete, cioè, la salvezza costa, cioè, per cui uno che deve andare a chiedere un miracolo deve prepararsi a lasciare una buona offerta, no? Cioè, naturalmente per il santuario, per la cosa, eccetera. E allora parte insieme alla lettera del re di Aram e porta la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra. E notate, tu lo liberi dalla sua lebbra. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Lo stracciarsi le vesti era il gesto della insopportabilità di una situazione, no? Cioè di dire basta, non posso far più. Pensate che questo gesto era nel Levitico è vietato al sommo sacerdote, che vi ricordate poi un sommo sacerdote lo farà, no? Davanti a Gesù nella passione, ma di per sé questo gesto era il gesto di dire capitolo, cioè basta, hai ragione, guarda, no? Non ti sopporto, no? È una cosa troppo. E allora pensate, cioè questa dinamica, questa ricerca di salvezza con questa dinamica di potere sta complicando sempre più le cose, sta complicando sempre più le cose, tanto che sta per scoppiare un caso diplomatico, no? Vedete, il re di Israele si straccia le vesti: sono forse Dio per dare la morte o la vita, per cui costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete, vedete che evidentemente cerca pretesti contro di me, no? Possiamo immaginare che qualche ragione anche il re di Israele ce l'ha, perché vedersi arrivare un lebroso, no? Intanto sarà rimasto preoccupato, sapendo che quell'uomo in vesti sontuose, possiamo immaginare in realtà un lebroso, no? E che gli sta davanti a lui. E con questa lettera di Aram che gli chiede di guarirlo, di togliergli la lettera, le cose si complicano.
Continuo la lettura. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciate le vesti, mandò a dire al re: perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, certo, verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore, suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse la Banà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi? Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato. Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato.
Allora Eliseo, uomo di Dio, sa che il re di Israele si era stracciato le vesti e gli manda a dire appunto: perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Vedete, sono le stesse parole che la serva aveva detto, no? Il profeta che è in Samaria, che è a Samaria, e certo lo libererebbe. E quindi la serva sa che c'è un uomo di Dio in Samaria, il re di Israele non lo sa, e allora è questa serva, questa parola debole che sa che c'è un Dio che si fa presente in uomini per la salvezza di altri uomini. E allora Naaman arriva e viene, lo indirizzano da Eliseo. Attenzione a questa nota: arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro, no? Siamo abituati a leggere nell'Antico Testamento che cavalli e carro sono gli strumenti degli eserciti. Ricordate il canto di Miriam, no? Dopo il passaggio del mare, no? Cavallo e cavaliere, no? Il Signore è gettato nel mare. Chi si vanta dei suoi carri, chi si vanta dei suoi cavalli? Noi siamo forti nel nome del Signore, dice un salmo. E allora qui, come dire, è ancora nella logica della potenza, no? Lui è un generale, lui è un uomo che è capace di vincere le battaglie, ne ha vinte tante, lui è uno che è capace di tenere in mano la vita, e quindi c'è ancora in mano tutto lui. E la cosa particolare è che Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: bagnati 7 volte nel Giordano e sarai purificato. Interessante, cioè che Eliseo non esce neanche di casa, gli manda un servo e gli dice: lì c'è il Giordano, e ha detto il mio signore, lavati 7 volte, lavati bene 7 volte, e poi gli manda un servo, no, dice: io sono un generale. Questo non esce neanche fuori dalla, no, tant'è vero che dalla sua casa, tant'è vero che la reazione di Naaman, come leggiamo, è che Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, certo verrà fuori, stando in piedi invocherà il nome del Signore, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà. Lui si aspettava una bella liturgia, sapete, di quelle dove c'è l'incenso, dove ci sono i canti polifonici, dove poi il sacerdote in maniera molto ieratica fa dei gesti sacri, no? Cioè, quindi impegnandosi, no? Alzando la mano, agitandola, poi toccando, no, magari anche il volto deve essere compreso nell'azione, no? Quindi deve essere molto forte, no? Eccetera, fare una bella rappresentazione sacra. E allora io questo mi aspetto, non che questo mi dica: va, lavati e sarai salvato. Notate, c'è no, anche questa logica del potere, che è anche un potere religioso, dell'uomo di Dio che io mi aspetto che quando lo incontrerò mi trafiggerà il cuore con uno sguardo. Perché come ce li immaginiamo gli uomini di Dio? No? Ce li immaginiamo con certi sguardi carismatici, Ci sono quelli che si atteggiano così, cioè, naturalmente, quelle persone che ti dicono una sola parola che ti sconvolgono il cuore, no? Cioè, gli uomini di Dio, no? E invece Eliseo non si fa neanche vedere, gli manda un servo e gli dice: lavati.
Fino adesso nulla è andato come pensava la mamma. Perché già dal primo momento che la moglie gli ha parlato, lui ha iniziato a farsi un'idea di come riuscire a ottenere questa salvezza. Poteva prendere, aveva i mezzi per fare una piccola sua spedizione in maniera privata, silenziosa, arrivare in Samaria e incontrare questo profeta. Invece organizza una vera e propria spedizione, un corteo, no? E coinvolge il potere per eccellenza, si carica di tanto materiale cuso potere, i soldi, i vestiti, appunto perché deve agire in questa maniera. Trova la prima opposizione, forse alla quale lui già è abituato, no? Il re che risponde in questa maniera, cerca i pretesti per la guerra, e poi quest'altra reazione, cioè un profeta che gli manda a dire un gesto che nella sua semplicità è disarmante, nella sua semplicità. C'è una resistenza anche più profonda a bagnarsi. Lui mette una motivazione che è molto nostro ragionevole, no? Perché nella considerazione il Giordano, ma a casa mia c'era tanto di quei fiumi, potevo farlo lì se era questo. Se l'acqua di fiume che guarisce, ce l'avevo a casa. Quindi tutte le motivazioni. Però c'è qualcosa di più profondo in quel gesto che lui deve fare.
Vedete, in un certo senso Eliseo lo sta conducendo pian piano, c'è una pedagogia, è veramente come un padre spirituale verso un figlio, per una purificazione dell'immagine di Dio, una purificazione dell'immagine di Dio. Perché pensate, cioè, è così difficile cogliere un cammino, un cercare Dio in gesti quotidiani. E cioè dove la tentazione è sempre quello di cercarlo in gesti straordinari, no? Ma il quotidiano, per esempio, come qui, no? E vedremo sempre più, di una parola debole, che poi fra l'altro è quella che porta avanti il racconto. Se, adesso vedremo, no? Cioè, l'abbiamo letto, cioè saranno i servi che andranno da lui a dirgli, ma se ti avesse... No, li fanno, vedete, uomini di buon senso, che gli dicono, ma se ti avessi ordinato invece di una cosa straordinaria, tu non l'avresti fatto. Eh beh, certo, no? Che per la salvezza devo fare 5 pellegrinaggi, no, in 4 giorni, oppure devo dare delle forti offerte che fanno sempre piacere ai santuari, o altre cose, no? Di alzarmi, no? Cioè queste prove così forti che in qualche modo mi fanno, no, sudare, perché le cose importanti che mica ti vengono date così, te le devi sudare. Allora c'è il rischio, no, di questo, di una ricerca di un, ecco, di che Dio, cioè di un Dio, ecco, straordinario, di un Dio di grandi gesti, di un Dio, invece qui c'è tutta un'altra rivelazione di una parola che ci raggiunge nell'ordinario. Pensate, nell'ordinario problematico di quel tempo, no? L'ordinario problematico, come Ciro poi ci ricordava, cioè di una parola che arriva a Naaman attraverso delle razzie, no? Ma scusate, è il problematico ancora di oggi, perché le dinamiche di morte, di corruzione, di ingiustizia, a piccolo e grande livello di cui siamo pervasi, pervasi, no? Nei luoghi di lavoro, negli uffici, nelle sacrestie, no? Questo blocca la parola di Dio che continua a essere seminata. Allora è questa parola debole, no? Vedete che a cui quest'uomo guida, no? È la parola che guida quest'uomo, che lo invita, no?
Sì, da una parte è lui che continua a agire con la potenza, e a ragionare secondo la potenza, perché ha sempre vissuto così, e questa debolezza che si ripresenta nella sua vita. Allora, debolezza già è la lebbra, sento di debolezza sulla sua pelle proprio, poi questa parola debole che arriva attraverso una ragazza. Il Signore ci può raggiungere, ci viene detto, veramente in tante maniere, anche attraverso appunto una razzia. L'importante è stare attento, dire ma proprio da lì, perché molte volte noi non ci crediamo, non accettiamo quella parola perché è debole, o viene da una figura debole. E poi continua, il racconto si sarebbe bloccato, lui si arrabbia, secondo la sua logica se ne vuole andare, viene fermato ancora dai servi, che gli fanno un ragionamento di buon senso. E alla fine c'è questo gesto: per potersi bagnare si deve spogliare, deve rimanere nudo. E poiché si deve bagnare 7 volte, io immagino che si spoglia, poi non è che ogni volta si bagna, si riveste, rimarrà nudo per un bel po' di tempo, esce dall'acqua, ritorna nell'acqua, esce dall'acqua, poi non gli avrà detto quanto. Comunque l'importante è poter dire che questa persona finalmente si spoglia. Allora tutte le sue vesti, tutto il suo potere, piano piano, ripetuto 7 volte, un numero completo. Cioè, fino a quando ti rendi conto, tu a te stesso, davanti ai tuoi servi che ti stanno guardando, davanti a tutto il corteo che ti sei portato dietro, chi sei? Mostri a loro tutta la tua debolezza e tutta la tua umanità. In più sei immerso nella debolezza, nel senso che ti lasci andare in quel gesto semplice che ti è stato chiesto. Allora finalmente, forse è questa la lebbra che c'ha Naaman, il potere che alla fine ti corrode, il vivere secondo la logica del potere e del fare, del sopraffare gli altri. Finalmente ti immergi nella debolezza. E il suo corpo ridivenne, qui c'è scritto, come un ragazzo, come la carne di un bambino, per dire che ritorna quella freschezza. Però l'immagine è anche come riferimento, per dire, se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi finalmente ritrova quel tipo di debolezza di chi si affida e si immerge. Continuo la lettura. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo. Quello disse: per la vita del Signore alla cui presenza io sto, non lo prenderò. L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Però il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. Quando il mio Signore entra nel tempio di Rimmon per prostrarsi, si appoggia al mio braccio e anche io mi prostro nel tempio di Rimmon, mentre egli si prostra nel tempio di Rimmon. Il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. Egli disse: vai in pace. Partì da lui e fece un bel tratto di strada.
Vedete, allora adesso può essere accolto alla presenza dell'uomo di Dio, perché in qualche modo ha accettato questo tipo di Dio che Eliseo presenta, no, nella sua vita, nelle sue parole. Adesso può incontrarlo, perché si è lasciato disarmare, no, dalla logica del potere, della
ecco, del comprare tutto, anche Dio. Credo che la frase che ogni tanto può venire fuori in certi contesti da persone di chiesa, cioè può rivelare a volte questa idea, no, della serie, sapete, quando succede purtroppo che qualcuno scopre di avere una malattia importante e qualcun altro dice: ma come, proprio lui? E andava a messa tutte le domeniche, no? Cioè, della serie, fosse capitato a uno che non andava a messa tutte le domeniche, uno dice: vabbè, è giusto che lì vengo, così si impara, no? E magari si converte prima di crepare. Ma quello che è andato a messa tutte le domeniche, è stato così bravo, non è? A lui, no? Come ricompensa, è quasi che una pratica, no? Di fede, un impegno, no? Può meritare. Un'assicurazione sulla malattia, cioè, no, eccetera, eccetera, una cassa integrazione. E ora, per cui vedete, Naaman accetta il Dio di cui Eliseo è portatore, no? Questo Dio gratuito, e vedete, lo accetta, cioè deve ancora continuare a, perché le abitudini sono dure a morire, no? Per cui, vedete, lui entra, dice: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra, adesso accetto un dono dal tuo servo, no? Come dire, posso lasciare un'offerta, cioè posso un attimo debitarmi, no? Per dire, ho avuto tanto, lascio un'offerta, no? Per i poveri. E quello gli disse: per la vita del Signore la cui presenza io sto, non la prenderò. Il Signore è vivente, io sto alla sua presenza e non la prenderò. E l'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. E guardate che non è così semplice cogliere veramente l'assoluta gratuità dell'amore di Dio. L'assoluta gratuità dell'amore di Dio. Cioè, nel senso che, dato che fra di noi ne facciamo quasi mai esperienza di assoluta gratuità, quasi quasi non ci crediamo neanche che Dio lo sia, cioè che Dio sia veramente gratuito, che l'amore di Dio, no, è dato a prescindere da qualunque risposta. Allora notate la fermezza di Eliseo, no? Io non la prenderò. E quello insisteva, ma egli rifiutò. C'è una radicalità nella gratuità che Eliseo presenta a quest'uomo. E allora Naaman disse: se no, vedete, non è del tutto convinto, perché cioè, lui ha sperimentato, eccetera, però venire fuori da anni e anni, no, di logiche, di potere, di dare per avere, che nessuno dà niente per niente, no, magari ha studiato anche dai preti, anche lì ha dovuto pagare, eccetera, non è che uno cambia, no. Dice: se no, vabbè, sei strano, non ti capisco, cioè, non ti capisco fino in fondo, comunque grazie a te. E almeno mi sia permesso di caricare qui tanta terra quanto ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto, un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Cioè, vedete, fra l'altro lui ha capito che quella terra è diversa. Prima aveva detto delle acque, no? Ha detto: ma sto Giordano è meglio delle acque del... E adesso scopre che quella terra, che magari non è bella e non ha i fiumi, che ha la sua terra, però quella terra è la terra in cui lui ha fatto esperienza della salvezza di Dio. E allora vuole portarne un po' con sé, almeno quella, per poter pregare su quella terra.
Sì. E c'è un episodio nel Vangelo che riguarda sempre dei lebrosi, 10 lebrosi. Gesù li guarisce tutti i 10. E dice: andate a presentarvi al sacerdote. Però poi uno solo torna e Gesù si lamenta dicendo: ma come, non erano guariti tutti i 10? Allora, e qui c'è problema della gratitudine. Allora, in effetti, Naaman dimostra, secondo la sua logica, però dimostra riconoscenza. E riconoscenza è gratitudine. In italiano è questo il significato della riconoscenza, poter dimostrare una gratitudine. Però riconoscere significa anche conoscere in maniera nuova. Allora, quello che qui viene detto è anche la possibilità non tanto della riconoscenza come gratitudine che paga, ma come riconoscimento. Allora, Eliseo è fermo nel poter ribadire che Dio gratuitamente ti ha salvato. Però poi c'è il gesto di poter prendere della terra, e quello viene accettato. Cioè la possibilità che tu hai un legame con Dio, vedremo il significato della terra molto semplicemente, perché adesso voglio riconoscere il tuo Dio, non ad altri dei, ma il tuo Dio. Allora, molte volte anche noi forse ci sbilanciamo in quella riconoscenza che è fatto di un gesto che deve ripagare, quando forse il Signore accetta solo il riconoscimento come gratitudine. Cioè la possibilità di confessare, riconoscere che tu sei il Signore e mi salvi così.
E ultimo, con questo concludiamo, questo ultimo passaggio, no? Naaman ha riconosciuto che c'è un solo Dio, che è un Dio vivente, il Dio di Israele, di cui ha fatto esperienza nella sua terra, però ha un problema. Il problema è che, appunto, dice: però il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. Quando il mio Signore entra nel tempio di Rimmon per prostrarsi, si appoggia al mio braccio e anch'io mi prostro al tempio di Rimmon, mentre egli si prostra nel tempio di Rimmon. Il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. Vedete, lui sente che c'è qualcosa che va a stridere, cioè un gesto d'adorazione che lui faceva, e lo faceva prima probabilmente convinto, e lo faceva anche per mestiere, cioè nel senso che lui accompagnava il re nelle funzioni in questo tempio, e il re si prostrava e anche lui, come facevano tutti, si prostrava. E adesso ha capito che non ci sono altri dei se non il Dio di Israele, però lui tornerà a fare il mestiere che faceva prima, e per cui dovrà partecipare a queste liturgie che si facevano nel tempio di Rimmon. Allora lui dice: io ho capito che, che il Signore è l'unico Signore, che gli altri non sono, però formalmente lo devo fare, no? E allora il Signore perdoni questa cosa qui. E allora probabilmente ci sarebbero dei preti che direbbero: no, caro mio, la testimonianza, no? Cioè tu hai ricevuto la salvezza di Dio, sei stato incontrato, sei stato purificato, adesso la testimonianza fino al sangue, no? Perché tu adesso devi diventare, no? Come ci dicono i preti nelle prediche, tu devi diventare annunciatore del Vangelo nella tua terra, no? Per cui questa testimonianza senza macchia devi portarla da tutte le parti, fino, no, a scontrarti con le dinamiche idolatriche. E Eliseo non fa questa predica, ma è veramente incredibile che dice: vai in pace, no, va nello shalom. È molto bello, perché allora vedete, Eliseo sa che il cuore di quest'uomo è stato toccato, è stato sanato, è stato salvato. Poi ci sono tante situazioni che più chiare, meno chiare, che si aggiusteranno, non si aggiusteranno, si vedrà, no? In un contesto dove non tutto è cambiabile immediatamente, no? Però vedete, è bello, perché fra l'altro credo che questa è l'esperienza che tutti quanti stiamo facendo bella, no? Nel nostro cammino, se siamo qui sicuramente è un po' così, cioè che c'è un Antico Testamento che ci sorprende per la dilatazione del cuore, no? per la dilatazione del cuore. Io penso che tante persone cristiane che sarebbero nel Nuovo Testamento non sono a livello di Eliseo, no, per questa apertura del cuore, per questo dire vai in pace.
Però posso dire una cosa, quello che è bello di questo Naaman, che in fondo lui andrebbe nel tempio di Rimmon perché il suo signore si appoggia al suo braccio, e quasi per gratitudine al suo signore, cioè
qui sembra non è come gratitudine al signore, qui dice che lui per il suo ufficio, andando nel tempio di Rimmon con il suo signore, deve prostrarsi, no? E anch'io mi prostro, cioè è qualcosa che lui fa come ufficio, eh? E almeno credo che questo si capisca dal contesto, essendo un generale del re di Aram e dovendo partecipare a delle liturgie, cerimonie ufficiali, lui deve fare questo per mestiere, no? E sa che dovrà farlo. E allora ci sono, cioè adesso lasciamo stare la, no, adesso, cioè, credo che poi se ne può discutere, ma a me sembra che dal contesto generale, dalle parole, c'è una situazione che rispetto a quello che lui ha sperimentato, lui coglie l'inconsistenza di certi gesti, no? Che ormai per lui sono vuoti, perché ha sperimentato qual è il vero Dio. E allo stesso tempo dovrà farli, perché lui torna nel suo contesto dove certe cose dovrà mantenerle.
Però nel contempo si prende queste due ceste, grandi ceste di terra, che probabilmente porterà a casa sua, spargerà e avrà il suo piccolo recinto sacro, che riproduce appunto la terra dove lui ha vissuto la presenza del Signore. Allora, quello sarà il suo spazio di preghiera privato. E lì potrà riconoscere il suo Dio, sente questo. Nella cerimonia ufficiale, nelle altre cose, dovrà fare questo. Allora, finendo, come si educa alla debolezza una persona abituata al potere? Accettando la debolezza. Allora, la debolezza significa che questa persona confessa, il verbo confessare significa riconoscere, riconosce un limite alla fine. Fino adesso non c'era mai stato la confessione. Il racconto ci dice che era lebroso, non che lui si riconosce lebroso. Qui riconosce un limite finalmente questa persona. Perdoni, no? Mi perdoni. E allora vai in pace. Il Signore ti accetta col limite. Questo puoi fare, no? Il Signore ti accetta così. Allora quello che hai la possibilità di fare significa riuscire a convivere con la sua debolezza, ma adesso interpretarla in una maniera diversa. Allora, puoi onorare il Signore in maniera privata, non in maniera ufficiale davanti a tutti, benissimo, vai in pace. Allora la riconoscenza non da pagare, ma un riconoscimento da vivere.
Bene, allora facciamo qualche minuto di silenzio per poter...